Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio il Presidente Drigo per l'invito e per l'occasione di discutere con voi di alcuni temi su quali tutti noi abbiamo a lungo lavorato, su quali ci stiamo ponendo dei quesiti e rispetto ai quali forse a partire da oggi possiamo lavorare con uno spirito diverso. Sono molto facilitata dalle conclusioni di Roberta Carlini, perché io parto di lì. Nel preparare l'intervento ho fatto un po' fatica perché mi domandavo, siccome stiamo vivendo settimane, mesi in cui le cose cambiano in continuazione, quali elementi fosse più utile discutere con voi. Quindi ho preparato qualche slide sperando che sia sufficientemente chiara, ma parto dal titolo del vostro convegno, le sfide, da un pezzo del titolo di questo vostro congresso, le sfide per l'economia. Mi fa molto piacere, io sono economista, quindi sono in qualche modo un po' responsabile, insieme agli altri colleghi, di tutte le critiche che in questo momento mi sento accusata, non responsabile, delle critiche che si fa all'economia. Ma credo che la scelta di discutere di economia non poteva essere più azzeccata, in un momento di grande crisi, in un momento in cui dobbiamo fare in modo che la crisi diventi un'opportunità. Io ho provato a sintetizzare in due punti fondamentali le sfide che forse chi lavora nella sanità o chi ha a cuore il Servizio Sanitario Nazionale, la sanità pubblica del nostro paese e più in generale il welfare, in questo momento deve avere bene a mente. E sono molto simile ad alcune delle conclusioni che sono già state dette. Io credo che le due sfide che noi dobbiamo avere a mente sono, uno, preservare i principi e due, provare a liberare ogni giorno, ognuno di noi, tutte quelle risorse, quelle energie, risorse materiali, risorse di tempo o di qualunque altra tipologia, che ci possano permettere di fare meglio con quello che abbiamo oggi e di vincere la sfida. Parto da preservare i principi. Questo credo che sia una cosa fondamentale che dobbiamo chiarirci e, se condividere, vigilare affinché siano preservati. Perché in un momento di crisi, i principi fondanti del nostro welfare, che nella sanità sono importanti, non così nell'assistenza, condivido in pieno, l'assistenza in Italia è la Cenerentola e questa brutta delega per la riforma sull'assistenza è vergognosa, è un'eredità pesantissima e aspettiamo vedere che cosa farà il nuovo governo. Quindi non parliamo di assistenza, altrimenti occupiamo troppo spazio e io cercherò invece di anche risparmiare qualche minuto del pomeriggio. La sanità però, i principi che si era data con la legge 833, in questi ultimi 15 anni, a partire dalle riforme del Servizio Sanitario Nazionale della seconda metà degli anni 90, i principi fino ad ora li ha difesi. Con mille difficoltà, con mille debolezze, con mille buchi, ma i principi sono difesi. E più volte sono stati oggetto di attacchi feroci. I principi sono l'universalismo, siamo tutti uguali di fronte ai problemi di salute, la globalità, quello che serve deve essere tutto disponibile dentro il Servizio Sanitario Nazionale, e il finanziamento a carico della fiscalità generale, paga chi può a vantaggio di chi ha bisogno del servizio sanitario. Questi sono i principi. Questi li dobbiamo preservare perché in questo momento rischiano di essere di nuovo oggetto di grande preoccupazione per chi li ha a cuore. E l'altro è quello di liberare le risorse. Incomincio con cercare di argomentare, se mai ce ne fosse bisogno, in questa sede, ma sicuramente è utile argomentare, perché dobbiamo avere, io penso, questi due elementi fondamentali come sfide in questo momento per la sanità. Intanto questo è un grafico che fa vedere quanto è cresciuto il PIL in Italia. In in questi anni, in questi ultimi 10 anni, rispetto ai paesi più vicini a noi, partendo dal 2000 fino al 2010. Come vedete, il primo problema che ha l'Italia è che l'Italia in questi ultimi 10 anni è cresciuta molto di meno degli altri paesi, quando gli altri paesi crescevano, ed è peggiorata di più quando tutti si peggiorava in periodo di crisi. Vedete che sta sotto sempre. Questa è una misura del PIL. Ormai, per fortuna, si sta diffondendo, non è più soltanto un oggetto di pochi amatori del tema. L'idea è che il PIL non basta per misurare il benessere, il livello di sviluppo di una società. Però non dobbiamo neanche demonizzarlo. Certo che se si riduce la produzione, siamo tutti più poveri, lo sappiamo bene, guadagniamo tutti di meno, abbiamo meno risorse a disposizione e soprattutto tutti quei rapporti che sono già stati fatti vedere, del debito sul PIL, del disavanzo sul PIL, peggiorano, se non altro perché il PIL non cresce. Quindi il PIL continua ad essere un punto importante, non l'unico, sempre più ci si accorge tutti quanti che non è l'unico, ma questo è un fatto grave perché noi siamo cresciuti, guardate, in 10 anni siamo cresciuti in totale di 2,5 punti, quando la Spagna è cresciuta di 22,5 punti. Allora questo vuol dire molto sulla possibilità che ha l'economia di tentare di mettere insieme qualche intervento per poter reagire a una crisi che viene da lontano e durerà tantissimo. È solo iniziata questa crisi. Non illudiamoci che si possa uscire da questa crisi in fretta, ci sono anche delle opportunità che possiamo cogliere, se siamo capaci di cogliere ne usciremo tutti più robusti, non solo economicamente, ma sui principi, sul senso che diamo alla vita e alle cose che un paese fa. Siamo cresciuti poco, anzi siamo cresciuti quasi per niente. E dentro gli argomenti che mi sono stati proposti per la nostra riflessione ci sta una riflessione semplice. La spesa sanitaria o comunque le attività che si fanno dentro la sanità, in particolare quella pubblica, hanno due obiettivi, possono essere osservati come rispondenti a due obiettivi fondamentali. Il primo è quello che daremmo tutti noi, certamente. Qual è l'obiettivo? È quello di migliorare il livello di salute delle persone una volta che rischiano di vederlo deteriorato. C'è un secondo obiettivo, che è quello, la sanità è parte del sistema economico, produce occupazione, è parte dello sviluppo, produce reddito per gli operatori, per tutto l'indotto, anche in termini particolarmente consistenti. Qualcuno stima, non saprei dire quanto questa stima è veramente precisa, ma l'ordine di grandezza è quello che ci interessa tanto per farci un'idea adesso. Qualcuno stima che più di 1,5 milioni di persone lavorino dentro la sanità complessivamente, tra pubblico, convenzionato, accreditato e privato, e che contribuisca grosso modo al 12% del PIL nazionale, quindi è la più grande industria di questo paese. E molto spesso, come operatori della sanità, non ci si rende conto che la più grande industria di questo paese non deve lasciarsi trattare come soltanto un costo per l'economia. Allora, proviamo, sempre alla luce di quei due obiettivi, proviamo a capire come sta l'Italia rispetto a spesa sanitaria. Questo, facendo seguito ad alcuni grafici che sono già stati esposti, fa vedere come l'Italia, che è la linea nera, la vedete in basso, ha visto la sua spesa complessiva per la sanità, pubblico e privato, crescere molto poco e continua ad essere inferiore a quella della Germania, della Francia, degli Stati Uniti, della media dell'OCSE, della media dei paesi UE. Siamo superiori al Regno Unito e siamo superiori ai paesi ancora con economia fragile, che sono gli ultimi che sono entrati in Europa. La sanità non costa troppo in Italia. La sanità ha saputo darsi degli obiettivi di risanamento in questi anni, che hanno portato ad essere comunque il nostro sistema non così costoso come quello di altri paesi, e Tant'è vero che se gli stessi dati li guardiamo in termini di crescita complessiva, fra il 1990, guardiamoli pure in una prospettiva ventennale, tra il 1990 e gli ultimi anni disponibili, vediamo che l'Italia è quella che è cresciuta di meno. L'Italia complessivamente in 20 anni ha visto crescere la sua spesa complessivamente del 23%, quando Francia e Germania sono cresciute del 40%, gli Stati Uniti un po' più del 40% e addirittura il Regno Unito del oltre il 60%. Qui bisogna porsi, fare insieme una riflessione, perché è alla base del rischio di attacchi ai principi del Servizio Sanitario Nazionale. La riflessione ha a che vedere quale giudizio possiamo dare sul fatto che la dinamica della spesa sanitaria, quella che abbiamo appena fatto vedere, era totale, pubblica più privata, però come sapete oltre il 75% è quella pubblica, non ho aggiunto altri grafici per non appesantire la conversazione. Che giudizio possiamo dare sul fatto che la spesa sanitaria in Italia non è cresciuta così tanto, è cresciuta meno degli altri paesi? I punti di vista possono essere almeno due, ormai da tempo invitiamo a riflettere su queste cose, è troppo poco, io credo si fa. Uno è per la finanza pubblica. La finanza pubblica ha visto la spesa sanitaria pubblica crescere meno della spesa pubblica in generale. Quindi la sanità ha messo insieme una serie di strumenti di governo della spesa, forse anche di sacrifici che ha fatto, in alcune regioni di più, in alcune regioni di meno, ma ha ottenuto dei risultati che nessun altro settore della pubblica amministrazione ha ottenuto. Ma a fronte di questo risultato in positivo sulla finanza pubblica, forse è per questo che nonostante i tagli che sono stati fatti anche in questi ultimi anni, la sanità è stata un po' meno aggredita da questi tagli, certamente non è stata aggredita come l'assistenza, dove i fondi statali si sono ridotti dell'85%, non all'85%, si sono ridotti dell'85% dal 2008 al 2011. E qual è l'altro problema per il quale bisogna prestare attenzione? Che una spesa sanitaria che cresce meno di quanto potrebbe crescere, tant'è vero che negli altri paesi cresce di più, problema per chi crede che lo sviluppo sia solo l'aumento del mercato, l'aumento del fatturato, l'aumento della produzione di chi produce prestazioni e servizi per il settore sanitario. Una spesa pubblica che cresce poco, frustra le legittime, dal loro punto di vista, aspettative di chi produce prestazioni e beni per la sanità, da farmindustria ai produttori di reagenti, ai produttori di tecnologie, ai produttori per la diagnostica e anche degli operatori della sanità che cercano collocazione per le loro professionalità. E questo è il vero problema. Il vero problema è che il mercato vorrebbe che la spesa sanitaria in Italia crescesse di più. Non è un caso che si cita sempre l'invecchiamento della popolazione come un fattore gravissimo, come se invecchiare fosse grave e non fosse invece un grande successo dal punto di vista della capacità di vincere le malattie che una volta ci facevano morire giovani. Si cita sempre l'invecchiamento della popolazione proprio per dire che la spesa sanitaria deve crescere di più, perché ci sono pressioni forti affinché questa spesa cresca. E affinché questo sistema sanitario che si è dato un po' di regole, fortunatamente, per controllare l'appropriatezza, per mettere dei tetti di spesa, per esempio, ai farmaci sul territorio, ai farmaci sull'ospedale, per controllare che i disavanzi non siano troppo rilevanti, questo impedisce alla spesa di crescere quanto si vorrebbe che crescesse dal punto di vista del PIL, soltanto del PIL. Ora, il vero problema è, ecco perché dicevo, preservare i principi, perché uno dei principi che voi conoscete meglio di chiunque altro è l'appropriatezza. Allora, sull'appropriatezza noi abbiamo ancora tantissimo da fare. Abbiamo fatto tanto, ma abbiamo ancora tantissimo da fare. Se quella strada che è stata imboccata alla fine degli anni 90 sull'appropriatezza e che ha consentito di dire se una cosa costa di meno è di pari efficacia, il servizio sanitario dà quella che costa di meno. E se una cosa non è di efficacia dimostrata, il servizio sanitario non la dà. Se o la dà soltanto in presenza di particolari condizioni. Questa è l'unica strada maestra che noi possiamo continuare a seguire. Il che vuol dire che le prestazioni sul mercato non possono inevitabilmente crescere come crescono negli Stati Uniti, come crescono in Svizzera o come crescono anche in Francia e Germania, che non hanno un sistema universalistico globale finanziato con la fiscalità generale, ma hanno le vecchie mutue che queste cose riescono a governarle meno di un sistema universalistico globale. E allora, in questo momento in cui c'è il rischio che per far crescere il PIL si favoriscano soluzioni dai fondi integrativi, ai fondi sostitutivi, a meno attenzione a quei principi generali, il primo dei quali è l'appropriatezza, in questo momento bisogna vigilare, perché noi dobbiamo essere in grado, come operatori della sanità, a mantenere quei buoni livelli che in questi anni il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ha saputo dimostrare di essere in grado di dare. Lo sappiamo bene, siamo un paese che rispetto a quello che spende l'Italia lassù, abbiamo quanto si spende per la sanità e qual è la durata della vita, siamo un paese che rispetto a quelli che spendono come noi hanno una speranza di vita più elevata, oppure siamo un paese che rispetto a quelli che hanno speranza di vita come noi spendono molto di meno. Ma soprattutto, forse è meno noto, anche se si legge poco, un recente studio dell'OCSE cerca di capire quanto i paesi possono ridurre la mortalità che può essere evitata con trattamenti sanitari appropriati e tempestivi. Ebbene, questo studio che adotta due metodologie diverse, i due colori per ogni paese sono le due metodologie, pone l'Italia tra quelli che hanno meno mortalità da evitare con trattamenti appropriati e tempestivi della sanità. Quindi, chi il nostro sistema sanitario costi meno degli altri e riesca a ottenere dei buoni risultati, è dimostrato a livello internazionale. Purtroppo siamo soltanto all'interno del nostro paese che non ce lo sentiamo dire tutti i giorni e che dobbiamo imparare con orgoglio a rivendicare questo. E allora e vado alle conclusioni. Faccio scorrere tutto in fretta così. Passo all'altra sfida. La sfida è però, se fino ad ora ho detto che dobbiamo davvero come sanità difendere con orgoglio il punto in cui siamo arrivati, dobbiamo anche dirci che ci sono tante cose sulle quali dobbiamo lavorare o continuare a lavorare ancora di più di quanto non è stato fatto fino adesso. Ecco perché dicevo, l'altra sfida è liberare tutte quelle energie e quelle risorse che si possono liberare. Ognuno di noi sa benissimo, perché quando facciamo gli incontri lo sappiamo, si sa benissimo che cosa c'è che non va nel proprio ufficio, nel proprio reparto, nella propria unità operativa. Sa benissimo le mille piccole cose o le 10 grandi cose che si potrebbero fare a livello della singola unità operativa, intanto per avere una relazione col paziente migliore. Gli infermieri in questo hanno già una capacità di essere enormemente migliore degli altri operatori sanitari del mondo medico, però si può fare di più e soprattutto si può pretendere che anche gli altri ce l'abbiano e segnalarlo. Ma poi per avere delle strutture che siano un minimo pulite, queste cose non richiedono più risorse. E poi per evitare che l'inappropriatezza sia dilagante. Ci sono mille possibilità per dare il segnale che la sanità, che ha fatto grandi passi avanti in questi anni, può farne ancora di più e continuare ad essere la punta avanzata della pubblica amministrazione. Si può dimostrare che la sanità è la punta avanzata della pubblica amministrazione, nessun altro settore, la difesa, l'università, l'istruzione, le infrastrutture, nessun altro ha fatto il percorso che ha fatto la sanità, merito degli operatori della sanità che hanno l'abitudine di valutare quello che fanno, di formarsi e di aggiornarsi, di confrontarsi. Si può fare però molto di più, soprattutto sul piano dell'umanizzazione, soprattutto sul piano dell'accoglienza, dell'integrazione tra territorio e ospedale e dell'integrazione tra sanità e sociale. Per fare questo io capisco che è difficile, soprattutto in un momento in cui in tutte le regioni gli operatori si sentono demotivati Perché quello che si chiede è solo taglio, 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 fate di meno. Dite di no ai pazienti, rinviateli, che è la cosa più brutta che un operatore della sanità si vede costretto a fare, essere lui a dire di no al paziente. Però ci sono delle cose che si possono fare e forse che ci possono consentire anche di risparmiare quelle quattro risorse che ci aiutano a investire per fare il salto. E credo che la fiducia che il nuovo Presidente del Consiglio ci ha dato, ha detto ho motivate ragioni per pensare che ce la possiamo fare. Allora, usciamo da una fase veramente difficile economica che non finirà presto. Usciamo da una crisi culturale ben più grave della crisi economica, che potrebbe forse incominciare a dare un segno di svolta se dentro la pubblica amministrazione continuiamo a mantenere questo primato che ha la sanità, però lo possiamo mantenere evitando gli attacchi e preservando i principi, come dicevo in apertura, soltanto se riusciamo a fare un altro passo avanti. Per evitare tagli lineari bisogna che ogni struttura dica non voglio tagli lineari. Se c'è da fare qualche sforzo ti dico io dove si deve tagliare, ma non fare tagli lineari perché vai a colpire in maniera ingiusta proprio quelli che si sono dati da fare. Chi meglio degli operatori sa dove si può fare? Questo bisogna che emerga. Allora possiamo preservare questo sistema, nessuno avrà la possibilità di smontarlo e forse possiamo anche tirarci dietro l'assistenza che purtroppo invece in questo momento è drammaticamente in difficoltà, ma su quello speriamo. Il nuovo ministro del welfare è una donna, tra l'altro la conosco bene e ha la sensibilità giusta, speriamo che sia possibile. Grazie.